incontra col Vangelo e tra di noi nel nome del Vangelo, che sono due dimensioni parallele della stessa cosa. Stavo guardando prima con una notazione tecnica, abbiamo in programma nel nostro calendario, ammesso che riusciamo a farli tutti, 17 incontri. Il Vangelo di Giovanni è di 21 capitoli e quindi più ampio della possibilità di guardarci ogni volta un capitolo. Allora, bisognerà che ci suggeriamo innanzitutto una cosa, e cioè che di volta in volta, cioè da un incontro all'altro, sappiamo già in partenza più o meno quello che quella sezione, quella parte del Vangelo di Giovanni su cui ci fermeremo un po', e quindi già prima, io ve lo dirò stasera per quest'altra volta, sarebbe bene che ci prendessimo l'abitudine di fare un pezzettino, siccome saranno pezzi abbastanza ampi ogni volta, perché per fare 21 capitoli dobbiamo fare più di un capitolo per volta, quindi sarebbe bene che ci abituassimo a prendere così un pezzettino del Vangelo, qualche versetto del Vangelo di Giovanni come compagnia delle nostre giornate, di modo che dopo nascano spontaneamente le cose che voi sentite il bisogno di chiedere, perché saranno quelle le cose più utili. Quelle che io posso dire saranno delle inquadrature generali, che poi non lo so cosa e quanto vi serviranno o vi aiuteranno di fatto, perché bisogna vedere a che livello siamo di incontro col Vangelo, però io le faccio lo stesso un po' per fare la strada, per orientamento, ma la cosa più importante, ricordiamocelo sempre, lo diciamo stasera ma vale sempre anche quando non lo diremo, è se voi riuscite nelle due settimane di intervallo tra un incontro e l'altro a spezzettarvi un pochino il brano, la sezione del Vangelo di Giovanni che abbiamo da vedere, in modo che voi quando ci incontriamo qui abbiate le vostre cose, le vostre reazioni da condividere, perché sono quelle reazioni lì, quelle che vi verranno anche più istintive, che vi possono sembrare anche più banali, sono invece preziose, sono le vostre porte e le vostre finestre di entrata dentro al percorso, al panorama, al paesaggio di un Vangelo, di qualunque libro della Bibbia, che finché non è stato visitato come un panorama, personalmente, passandoci dentro, e sbattendo da qualche parte o vedendo qualche luce o qualche sprazzo, credo che resta più o meno distante da noi, più o meno un libro, invece che una linfa vitale, un nutrimento. Così deve diventare, adesso non è che lo diventerà automaticamente, però lo può e lo deve diventare, e per diventarlo bisogna che noi impariamo una familiarità con il testo biblico di tipo molto spontaneo, molto naturale, senza farci troppi problemi intellettuali o di preparazione teoretica. Io sono qui per darvi una mano da questo punto di vista, se serve e quando serve, ma soprattutto bisogna che ci facciamo una familiarità, del tipo passare dentro un paesaggio, perché è la legge indispensabile per conoscerlo, oppure se volete quello che si fa con la cicca, col chewing gum, non so come lo chiamate, tenerlo in bocca, masticare, rimasticare, provare a... poi si finisce per sentire che effettivamente è un nutrimento. Prendiamolo con pazienza, ci mettiamo di fronte a uno dei testi biblici più densi, più ricchi, quindi che sarebbero da masticare di più. Più ancora di quello che abbiamo fatto l'anno scorso prendendo un altro Vangelo. Diciamo un pochino più, non che non sia da masticare, non che non sia suggestivo, ma perché diciamo più giovane di questo Vangelo di Giovanni, quello che abbiamo visto l'anno scorso, il Vangelo di Marco, molto più giovane e molto meno masticato, quindi anche dalla comunità cristiana primitiva, perciò anche per noi più accessibile, anche se un Vangelo non è mai finito di esplorare, mettiamoci bene in mente che non è che conosciamo il Vangelo di Marco, perché l'anno scorso ci abbiamo fatto una capatina dentro, così un po' veloce come abbiamo fatto. Ecco, io lo dico sempre, l'ho detto l'anno scorso, dirò anche altre volte, ogni volta che mi viene a tiro, curiamo soprattutto questa cosa qua, anche se vi potrà sembrare una cosa strana, non lo è. Curiamo soprattutto questo contatto diretto, questo passaggio dentro, questo masticare e rimasticare il testo, poi quello che vi viene lo dite, senza preoccupazioni di programma, perché quello che a voi verrà in mente o che a voi verrà da chiedere, lo vedrete anche voi personalmente, è effettivamente la pista più giusta, più preziosa per i nostri incontri. Noi non stiamo svolgendo un programma a cui ci dobbiamo attenere così come... Noi stiamo facendo un servizio gli uni agli altri per andare incontro al Signore, quindi questa è la priorità assoluta. Quello che voi... abituatevi a lasciarlo rimbalzare questo testo, poi vedremo cosa... Anche quando io parlo, se dico delle cose che non si capiscono, per favore mi interrompete, me lo dite, perché sennò è inutile che io parli, ovviamente. Tanto più che io non so, non vi conosco personalmente, non ho una relazione personale con voi e quindi non posso intuire, bisogna che proprio mi facciate strada. D'accordo su queste due premesse? Sono le più importanti, eh? Allora, stasera cominciamo ad entrare, cominciamo a introdurci in questo grande libro biblico che è il Vangelo di Giovanni. Abbiamo già detto l'anno scorso che un Vangelo, uno di questi quattro testi del Nuovo Testamento che si chiamano Vangelo, non sono prima di tutto né soprattutto dei libri che riferiscono o che hanno registrato delle memorie, per quanto interessanti, su un avvenimento storico del passato che sarebbe quello riguardante la vicenda di Gesù di Nazareth. I quattro Vangeli, compreso il Vangelo di Giovanni, sono molto di più di una registrazione scritta di una vicenda storica per quanto interessante. Perché? Perché colui del quale essi ci parlano non è un personaggio del passato che noi ci facciamo, di cui noi ci facciamo venire in mente alcune cose. I Vangeli non sono la biografia di un grande personaggio. Colui del quale ci parlano è risorto, non è rimasto prigioniero dell'epoca storica nella quale è vissuto in mezzo a noi. È contemporaneo, quindi. E quelli che noi chiamiamo Vangeli sono gli strumenti di comunicazione con noi che il risorto ha e con i quali può farci sentire la sua chiamata, la sua presenza, la sua voce. I Vangeli sono questi strumenti di comunicazione con una persona viva, con una realtà presente. È tutta da scoprire. Un divino straniero, come si potrebbe chiamare giustamente Gesù, un divino straniero. Ascolteremo fra un po' una bellissima frase del Vangelo che dice: in mezzo a voi ci sta uno che voi non conoscete. E questo dà proprio l'idea di quello che stavo dicendo. Quando noi vogliamo telefonare, quando noi vogliamo comunicare con qualcuno che non abbiamo sotto gli occhi, telefoniamo, no? Ci abbiamo adesso, grazie a Dio, degli strumenti di comunicazione che ci permettono di comunicare anche a distanza. Andiamo sul telefono, abbiamo il numero, cioè facciamo un codice di comunicazione, perché chiaramente bisogna fare un codice, poi si comunica. Ecco, dobbiamo pensare in modo abbastanza simile l'ascolto della parola di Dio, in particolare adesso parliamo del Vangelo di Giovanni. È veramente questione di fare un codice, cioè di imparare a comunicare, ad ascoltare, a metterci in linea o in sintonia, perché un po' come il telefono così è la radio, no? I mezzi di comunicazione si sa che bisogna accendere, sintonizzare, poi si ascolta. Ecco, qualcosa del genere è l'avvenimento molto grande dell'entrare a contatto, dell'entrare in rapporto con questa comunicazione vivente del Signore vivente in mezzo a noi. Vi sembrerà adesso una predica o una cosa grossa quella che sto dicendo, ma ciò nonostante, e non dipende da me, non è così perché lo dico io perché è così, è rovescio. Ciò nonostante è veramente così. Così come fu agli inizi, così è adesso. Si tratta di celebrare, di imparare a fare l'incontro col Signore Gesù. I Vangeli sono stati scritti da gente che aveva fatto questo incontro, che ha raccontato questa esperienza dopo averla fatta, ad altri perché la facessero. E questo è il senso dei nostri incontri. Ci proviamo prendendo come traccia il percorso di questo Vangelo. Questo vale per tutti i Vangeli, quindi vale anche per il Vangelo di Giovanni. Vale anche per il Vangelo di Giovanni, come per tutti gli altri Vangeli, il fatto che i nostri Vangeli sono il condensato scritto di una esperienza vissuta di incontro col Signore Gesù, arricchita non soltanto di quello che Gesù fece e disse, alcune delle cose che fece e che disse, di cui gli evangelisti hanno fatto una raccolta, una selezione, ma arricchita anche di tutte le meditazioni, le riflessioni e le attualizzazioni fatte dopo la vicenda di Gesù dai suoi discepoli. I nostri Vangeli non sono stati scritti all'epoca in cui Gesù parlava e viveva, ma molto tempo dopo. Il Vangelo di Giovanni poi è quello che è stato scritto per ultimo, più tempo dopo degli altri, verso la fine del primo secolo, a distanza di una sessantina, una settantina di anni dalla morte di Gesù. Dentro non c'è soltanto dunque una selezione di quello che Gesù ha detto e ha fatto, anzi prima ha fatto e poi ha detto. Ma ci sono 60-70 anni di vita cristiana condensata, masticata, vissuta. Perché? Perché i Vangeli, come dicevamo prima, non sono dei libri in cui sono state registrate delle cose del passato, ma degli strumenti di comunicazione col Signore risorto che sono stati adoperati così da sempre, fin da quando sono stati scritti, anche da prima che fossero scritti, sono stati adoperati, e poi anche da dopo che sono stati scritti, sono sempre stati adoperati nella Chiesa come strumenti di comunicazione col Signore Gesù. Quindi dei testi che non si trattava semplicemente di leggere come la descrizione di, ma come dei testi provocatori, suggestivi, che lanciano delle provocazioni e dei messaggi a chi è disponibile ad accoglierli. Così nel Vangelo di Giovanni, più ancora che negli altri evangelisti, negli altri Vangeli, c'è uno spessore di attualizzazioni, riattualizzazioni, meditazioni del Vangelo di Gesù, della vicenda di Gesù, della sua presenza in mezzo a noi e delle sue chiamate, molto più alto che non negli altri. Questo è il motivo per cui questo Vangelo si presenta piuttosto denso, più denso e quindi, come vi dicevo prima, più da diluire e da masticare di altri. Quindi da questo punto di vista più importante ancora per noi, per quello che dicevamo prima, cioè perché voi ne prendiate lo spunto per i nostri incontri. Una caratteristica specifica di questo Vangelo è di essere un condensato di meditazioni cristiane, talmente robusto, talmente alto, che talora a prima lettura sembra troppo denso, sembra troppo robusto, ma è un po' come i nutrimenti molto condensati. Non c'è da avere paura di imparare a nutrirsene, il problema è di digerirli bene, cioè che non restino indigesti, solo questo, di diluirli. Infatti il Vangelo di Giovanni lo troverete spesso, bisogna che ci facciamo l'abitudine, ve lo dico prima, è estremamente suggestivo. Cioè, il senso delle frasi non è solo quello che viene in mente o potrebbe venire in mente alla prima lettura, c'è sempre uno spessore più profondo di quel che si vede. Se tutti gli altri Vangeli sono scritti in un linguaggio suggestivo per il motivo che abbiamo detto prima, il Vangelo di Giovanni è scritto in un linguaggio suggestivo più particolare di altri. Dirlo in teoria è più difficile. Facciamo qualche esempio. Quando Gesù muore, secondo il Vangelo di Giovanni, l'ultima parola del racconto della Passione è spirò. Questa frase, che in italiano è tradotta così, emesso un alto grido, spirò. In realtà significa molto di più che emettere l'ultimo respiro. Perché la traduzione letterale della frase come andrebbe fatta, come in qualche Bibbia più recente probabilmente provano a fare, non semplicemente spirò, ma effuse il suo spirito. Cioè lo Spirito Santo, quella spinta vitale, quella energia vitale che lo aveva fatto essere quello che era stato, con la sua morte si riversa su di noi, come un vaso colmo trabocca, oppure rotto, se si rompe, rovescia il contenuto. Questo per dirvi una delle cose una delle tante esemplificazioni possibili di questo linguaggio suggestivo, provocatorio del quarto Vangelo. Poco prima, nel racconto della Passione, c'è scritto che Gesù dice: ho sete. Poco prima di morire, forse l'ultima parola che dice, secondo il Vangelo di Giovanni, ho sete. Certo, avrà avuto sete, come chiunque moriva in quel modo e in quelle condizioni. Ma nel Vangelo di Giovanni si sa, si deve sapere, che non significa semplicemente che Gesù aveva sete morendo. Così come quando nel Vangelo di Giovanni sentiremo parlare di acqua, non si tratta semplicemente dell'acqua. Quando il Vangelo di Giovanni racconta qualcosina, un flash, breve breve, di quella che noi chiamiamo l'ultima cena, a un certo punto una delle caratteristiche di questi particolari dell'ultima cena raccontati da Giovanni è precisamente un breve dialogo fra Gesù e i discepoli che gli stavano più vicini per riconoscere chi era colui che lo avrebbe tradito, e cioè Giuda. Poi a un certo punto il Vangelo di Giovanni dice che Gesù lo invita ad andare a fare quello che sapeva che doveva fare, quello che devi fare fallo presto, e uscendo e uscito se ne va. A quel momento il Vangelo di Giovanni scrive una frase semplice semplice: era notte. Era sicuramente notte, perché la cena pasquale si faceva dopo il tramonto del sole. Ma dobbiamo sapere in partenza che l'evangelista non vuol dire semplicemente che era buio. Questo per dirvi qualche esempio dei tantissimi che incontreremo e ai quali dobbiamo fare caso, dobbiamo imparare a fare il fiuto, il naso o l'orecchio, come volete, perché si tratta di un Vangelo che da capo a fondo è stato scritto con una densità tale di suggestioni che bisogna imparare a cogliere. Molto spesso il Vangelo, molto spesso, qualche volta il testo stesso del Vangelo ce lo fa conoscere. Per esempio, qualche volta il Vangelo di Giovanni riferisce dei dialoghi fra Gesù e degli interlocutori, e in questi dialoghi fra Gesù e gli interlocutori delle volte Gesù dice delle frasi un tantino ironiche. Questa è un'altra caratteristica del linguaggio del quarto Vangelo, l'ironia di Gesù, che non è ironia per far dell'ironia, ma è per far notare all'interlocutore un senso delle parole di cui non si è neanche accorto. Vi ricorderete uno degli episodi più celebri del Vangelo di Giovanni, l'incontro fra Gesù e una donna di Samaria presso il pozzo di Sicam. Il paese che sta nel centro della Samaria classica, città antica di Sicam. Lì, durante quel bellissimo e famoso dialogo, la prima battuta si svolge così: dammi da bere, Gesù. Replica della donna: come dammi da bere? Te sei un giudeo, io sono una samaritana. Non lo sai che un giudeo non chiede da bere una samaritana perché potrebbe avvelenarlo? Non corre buon sangue tra giudei e samaritani. E Gesù gli dice un'altra battuta di tipo provocatorio, sull'ironico, come vi dicevo prima, di questo genere. Se tu sapessi quel che sta succedendo, saresti tu a chiedere da bere a me, non io a te. Al che si vede di nuovo la donna che non capisce, che viaggia su un'altra lunghezza d'onda e dice: come fai a darmi da bere? Qui c'è un pozzo, è profondo, ci vuole qualcosa per attingere acqua, lo so, prendi con le mani, come fai a darmi da bere? Allora il linguaggio, il discorso, la battuta progredisce dicendo: chi beve di quest'acqua avrà ancora sete, l'acqua che io darò. Chi beve l'acqua che io darò non avrà più sete. Se invece di essere presso un pozzo, Gesù diventa il pozzo. I discorsi di Giovanni vanno avanti così, con una serie di suggestioni concatenate. Bisogna che ci facciamo caso, che impariamo a farci fiuto. Questo è un Vangelo che racconta pochi episodi. Quei pochi che racconta sono tutti un tessuto di suggestioni di questo genere. E siccome sono un tessuto suggestivo, l'Evangelista stesso, gli episodi pochi ma grossi che racconta della vicenda di Gesù, li chiama segni. La parola dice tutto, quello che stavamo dicendo. Segni, non semplicemente dei fatti, ma dei segni, cioè dei fatti che contengono delle provocazioni e uno spessore di significato molto grande, che bisogna imparare a riconoscere. Lo si chiama anche per questo motivo il Vangelo dei segni, il libro dei segni, il quarto Vangelo. Un'altra cosa caratteristica, l'ultima di questi connotati della scheda d'identità del quarto Vangelo, se ne potrebbero dire molti, ma quelli che ci possono servire più immediatamente, è questo. Tenete conto che questo è un Vangelo scritto in linguaggio, diremmo noi oggi, specialistico, tecnico. Cosa voglio dire? Se voi leggete un libro di informatica, di fisica, di medicina, insomma di un argomento specialistico, non so se ci avete mai fatto caso, ma vedrete che la lingua di quel libro è povera, cioè il numero di vocaboli usati è molto, secondo quanto è grosso il libro, no? Se dovessimo contare le parole sarebbe un numero tanto grande, no? Tanto più grande quanto più grande il libro. Ma le parole diverse tra loro sarebbero pochissime. Perché? Perché un libro di quel genere adopera sempre un certo numero di parole ristrette che fanno parte del linguaggio proprio di quella materia, di quella disciplina, di quell'argomento. Magari parole tecniche anche, specifiche, no? Che bisogna andare a vedere nel vocabolario che cosa vogliono dire. Però un numero molto ristretto di parole diverse, usate molto spesso, ripetutamente, perché si tratta di un testo che si occupa specificamente di quegli argomenti, di un argomento, cioè si tratta, come si dice con una parola tipica degli studi, si tratta di una monografia. Ora il nostro Vangelo, il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni, ha un linguaggio di questo tipo. Le parole sono state contate dagli specialisti, mi pare che siano 2 o 3.000, non mi ricordo la statistica.
Mi pare, l'ho sentito su Rovage, diceva 1.100 qualcosa.
La diversità di termini è bassissima. Anche qui non vi so dire adesso esattamente la statistica, però rispetto alla quantità delle parole, la diversità di parole è bassissima e quindi vuol dire che ci sono moltissime volte ripetute alcune parole chiave, alcune terminologie fisse. Non meravigliatevi, deriva dal carattere speciale, tipico del quarto Vangelo, che ripeto, molto più di altri, è denso di meditazione cristiana. Quindi, da questo stesso fenomeno deriva il fatto che ci sono pochi episodi rispetto agli altri Vangeli. 7-8. Rispetto a Marco, dove in 15 capitoli ne avremmo trovati 25-30, insomma. 7-8, e il resto sono soprattutto lunghe omelie di Gesù, messe in bocca a Gesù, grossi, lunghi commenti agli episodi, dialoghi con avversari, battibecchi, conflitti, racconti di controversia, consistenti soprattutto in un dibattito. Questa è la caratteristica del Vangelo di Giovanni, tranne, oppure lunghi discorsi di addio, monologhi di Gesù, come i capitoli dal 13 al 17. Questa è la caratteristica di questo Vangelo dal punto di vista esterno, cioè entrandoci ve ne accorgerete subito, è ricco di caratteristiche particolari anche dal punto di vista così esterno. Sono 21 capitoli, abbiamo detto. Di questi 21 capitoli, gli ultimi due, 20 e 21, corrispondono alla finale, alla chiusura dell'opera che è stata fatta almeno in due edizioni successive. Il 20° e il 21° capitolo del Vangelo di Giovanni sono due capitoli conclusivi di una edizione del Vangelo il capitolo 20 conclusivo della prima edizione, il capitolo 21 conclusivo di una seconda edizione. Lo si nota dalla finale, dagli ultimissimi versetti. Gli ultimissimi versetti del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni sono il congedarsi dal lettore, sono la chiusura di un'opera. Versetti 30 e 31 sono gli ultimi due versetti del capitolo 20. Molti altri segni fece Gesù, il libro dei segni, in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi però sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo questo abbiate la vita nel suo nome. Il Vangelo si licenzia dai suoi lettori in questo modo, ed invece noi ci troviamo di fronte ad un altro capitolo. Se adesso guardiamo agli ultimissimi versetti del capitolo 21, sentiamo di nuovo una sigla, come le chiamiamo noi oggi, di tipo conclusivo. Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti, capitolo 21, versetti 24-25. La firma dell'autore, chi ha scritto, chi rende testimonianza di questi fatti, è colui di cui si parla qui sopra. E noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù, sentite la finale molto simile a quell'altra, che se fossero scritte una per una, penso che il mondo intero non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere, cioè che non sono state scritte qui. La finale è molto simile a quella del capitolo 20, ma anche altrove, lungo l'arco di questi 21 capitoli, si trovano i segni di una edizione successiva. Ad esempio, vi accorgerete anche voi piano piano che ogni tanto c'è una frase che sembra fuori del testo. Oggi si direbbe in linguaggio cinematografico una voce fuori campo. È una specie di nota, quelle che nei nostri libri moderni si mettono in fondo alla pagina, che rivela la mano o il commento dell'evangelista rispetto a un'edizione precedente o a uno stadio precedente di quest'opera. Imparerete a riconoscerlo perché si vedono subito queste frasi. Dunque, 21 capitoli. Gli ultimi due sono due conclusioni, una conclusione doppia, corrispondente a due edizioni, e all'inizio di questi 21 capitoli, all'inizio del primo, ci sta un famoso passo di carattere non narrativo, non uguale al resto del Vangelo, di carattere, diremmo noi oggi, poesia o qualcosa di simile ad una poesia, che si chiama, con il termine usuale, il prologo del Vangelo di Giovanni. Prologo vuol dire prefazione o introduzione. Sono i versetti 1-18 del capitolo primo. Tolte queste due cornici, del capitolo primo, versetti 1-18, e degli ultimi due capitoli, che sono la conclusione dell'opera, dell'edizione prima e dell'edizione seconda, il resto, il corpo centrale del Vangelo di Giovanni, è articolato in tre grossi blocchi. Il primo, che viene chiamato solitamente il libro dei segni, come vi dicevo prima, sono i primi 12 capitoli, che hanno a sua volta, alla fine del dodicesimo, una conclusione redazionale dell'autore una voce fuori campo che conclude questo primo blocco di capitoli, come vedremo. Il libro dei segni, perché in questi primi 12 capitoli si trovano i 6 o 7 episodi centrali del Vangelo di Giovanni di tipo narrativo che lui stesso chiama segni, mentre dopo non si trovano più. Praticamente in questi 12 capitoli abbiamo, secondo il Vangelo di Giovanni nella sua versione, il concentrato, la scelta che egli ha fatto di alcuni episodi e di alcuni insegnamenti presi dalla vicenda di Gesù, rimeditati da lui e dalla sua Chiesa lungamente, vi dicevo, prima della edizione del nostro Vangelo. Il ministero di Gesù, quello che di solito si chiama il ministero pubblico, la missione pubblica di Gesù, è tutta racchiusa dentro a questi 12 capitoli, i primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni. Il secondo blocco dell'opera è quello che va dal capitolo 13 al capitolo 20, oppure al capitolo 21 nella seconda edizione, e che corrisponde praticamente a un'altra metà quasi del Vangelo di Giovanni, la quale è, pensate bene, quasi una metà, interamente dedicata solo non a una vicenda di circa 3 anni come quella dei primi 12 capitoli, ma solo a una vicenda di 3 o 4 giorni, cioè alla conclusione della vicenda storica di Gesù. Questi capitoli, da 13 a 21, o 20 o 21, comprendono un blocco di capitoli dal 13 al 17, che sono chiamati solitamente i discorsi di addio di Gesù ai suoi discepoli. Diremmo noi oggi il testamento spirituale di Gesù alla vigilia della morte. E poi i capitoli da 18 a 21, che sono il racconto continuato, il brano narrativo più lungo del Vangelo di Giovanni, il racconto continuato della passione, della morte e dei pochi ma densi racconti di apparizione del risorto che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Pensate, una metà dell'opera dedicata a questa che noi chiameremmo in un'opera storica, in una biografia, la fine. Precisamente perché quello che in una biografia normale sarebbe la fine, nei Vangeli è l'inizio. O meglio, non è la chiusura ma l'apertura. Non è la fine, ma il culmine. Solo mettendosi da questo punto di vista si capisce che una metà dell'opera sia dedicata solo a questo, a meditare, a rimeditare, o a riferire testi meditativi o rimeditativi della vicenda finale, tra virgolette, o meglio culminante, della morte e della risurrezione di Gesù, che tra l'altro, non dimentichiamo, fu il contenuto della primissima predicazione cristiana, chiamata con la parola greca del linguaggio dei Vangeli originale, che è il greco, chiamata con la parola kerygma, parola che vuol dire appunto la predicazione, l'annuncio. L'annuncio primitivo cristiano era tutto condensato su questa notizia: il crocifisso, Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risuscitato. Scavando dentro a questo si sono costruiti i Vangeli, i nostri Vangeli. cercandone il prima o lo sviluppo precedente che ha portato qui, cercando di illuminare qualche detto e qualche fatto della vicenda terrena di Gesù con la sua morte e la sua risurrezione, che ripeto vengono alla fine, ma sono il punto di lettura dal quale guardare e leggere tutto il resto. I Vangeli, dicono alcuni specialisti del Nuovo Testamento, provocatoriamente, si leggono cominciando dalla fine, cioè alla rovescio di come si legge un libro, in questo senso. Il Vangelo di Giovanni, come vedete, sa bene questa teoria, una metà dell'opera è dedicata a questo, che noi chiameremmo la fine. Ora, questo è un po' il quadro, 21 capitoli, due grandi blocchi all'interno del primo, il ministero di Gesù, all'interno del secondo, la cosiddetta conclusione, che non è una conclusione ma è un culmine. All'inizio il prologo, alla fine i racconti delle apparizioni pasquali. Avendo un po' presente così la cartina, l'itinerario, che poi ci rimane poco per questo condensato altissimo di tutto il Vangelo, il prologo di tutta l'opera. Già questa parola prologo o prefazione di tutto il Vangelo dice che qui, se tutto il Vangelo di Giovanni è un concentrato molto denso, questo è il concentrato del concentrato. Questa è la prima osservazione che ci viene in mente, no? Chi di voi conosce le sinfonie dei grandi musicisti sa che spesso esse riportano all'inizio quel pezzo che si chiama la ouverture, cioè parola francese, l'apertura, il prologo, la stessa roba. E sa che di solito la ouverture, cioè il prologo, condensa i temi dominanti, Leitmotiven, dicono i tedeschi, o Leitmotivs, dicono gli inglesi, i motivi dominanti, conduttori della sinfonia, li condensa in principio. Ecco, qualcosa del genere è il prologo del Vangelo di Giovanni. Il prologo proprio non nel senso che si trova all'inizio, ma nel senso che è proprio un'ouverture tematica, intenzionale e molto molto carica, molto densa, molto suggestiva. Troviamo subito, oltre a questa osservazione, il linguaggio specialistico che vi avevo detto. In principio era il Verbo, dice il primo versetto. E cos'è il Verbo? Ecco un termine tecnico del Vangelo di Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli, versetto 2, invece che Verbo si usa un pronome personale. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Leggo la traduzione della Bibbia di Gerusalemme, non so se qualcuno di voi ha sotto qualche traduzione diversa, può esserci qualche piccola diversità. Di solito le traduzioni italiane qui traducono però in principio era il Verbo. Che è il Verbo? E solitamente si dice, si potrebbe traslitterare, in principio era la parola con la P maiuscola, Ma di nuovo, che parola? La parola verbo viene dal latino, è stata usata qui per introdurre un termine tecnico come quello del Vangelo di Giovanni nell'edizione greca, edizione originale. Si potrebbe traslitterare in italiano un po' di più dicendo in principio era il verbo. Alla luce del secondo versetto, egli, dove questo verbo viene chiamato lui, con un pronome personale, al massimo si potrebbe cercare di parafrasare, in principio era colui che è la parola di Dio. Già così qualcosina di meglio si riuscirebbe a ricevere, ma è inutile. Le traduzioni non risolvono il problema della nostra conoscenza e della fatica di conoscere. Non c'è nessuna traduzione che ci dispensa dalla fatica del conoscere, dal codice di comunicazione, dal sintonizzare. Bisogna che impariamo, diceva Passacidi. Il Vangelo di Giovanni, nel suo prologo, incomincia con questo termine, la parola, come se fosse il nome proprio di una persona. Non è difficile intuire a che cosa si deve riferire, perché questo è il prologo del Vangelo. Il Vangelo parla di Gesù, fa riferimento a Gesù. Che Gesù nel Vangelo di Giovanni, nel prologo, sia chiamato la parola, come se fosse un suo secondo nome, come il nome, il secondo nome a cui noi siamo più abituati di Gesù è Cristo, che non è un nome proprio. Il nome proprio di famiglia di Gesù è Gesù. Cristo non è un secondo nome proprio, ma è un appellativo dato dagli evangelisti a Gesù di Nazareth, da quando scoprirono faticosamente la profondità della sua identità. La scoperta fatta soprattutto con la risurrezione che quel Gesù di Nazareth era da identificare come il grande atteso, il compimento delle attese, delle promesse di rivelazione disseminate lungo tutti i libri biblici precedenti, questa scoperta fu codificata con la parola Cristo. Gesù di Nazareth è il Cristo. Questa è la forma più condensata e più antica del credo cristiano. Prima che esistesse il credo che conosciamo noi, che è un po' più lungo, questo deve essere stato il credo cristiano più antico. Gesù di Nazareth è il Cristo. Questa versione del credo, chiamiamola così, nel Vangelo secondo Giovanni diventa Gesù di Nazareth è il Verbo. La parola, dicevo con la P maiuscola, la parola di Dio, e cioè che cosa? Ecco, vedete com'è denso questa terminologia giovannea. Innanzitutto dire la parola di Dio significa dire che Dio vuole parlare con noi, che Egli non è il silenzio, che Dio non è una realtà introversa e chiusa, ma estroversa e aperta, che ha voglia di parlare, che ha voglia di comunicare, che ha voglia di farsi conoscere, che cerca la comunicazione, che l'ha cercata per primo. Ma questa è tutta la Bibbia che lo dice, che Dio è parola, voglia di parlare. Cosa dice in particolare il Vangelo di Giovanni? Che questa voglia di parlare che in molti modi e per molti secoli ha cercato di farsi conoscere, ha cercato di raggiungere, di rivelarsi, di far la conoscenza, di far fare la conoscenza con noi, di comunicare con la storia umana. Questa voglia di comunicare ha raggiunto il suo vertice più alto in Gesù di Nazareth. Tutto il senso della vita di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, da capo a fondo, è quello di aver voluto essere, di aver cercato di essere la parola più grande, più esplicita, il volto umano di Dio invisibile. E come facciamo a dire che questa parolina abbia una portata così? Vedete per esempio il 18° versetto del sempre del capitolo primo, sempre del prologo, l'ultimo. Abbiamo letto il primo, andate all'ultimo. Dice testualmente così: Dio nessuno l'ha mai visto. Ebbene, il Figlio unigenito, colui che abita nell'intimità con il Padre, nel seno del Padre, lui è venuto a rivelarcelo. Dunque non l'ho detto io, è il quarto Vangelo, è il prologo stesso, che ci invita a capire che Gesù è la parola, nel senso che è la manifestazione, l'epifania, il volto umano del Dio invisibile. Il che significa che chi vuole imparare a conoscere Dio in modo più chiaro non basta che guardi le stelle, né uno splendido tramonto o qualunque altro spettacolo che potrebbe parlarci di una presenza che abita il creato molto prima e molto al di là di quel che si vede. Chi vuole imparare a conoscere Dio deve imparare a conoscere Gesù. Quello che egli fa, quello che egli dice, è l'automanifestazione, l'autopresentazione di Dio. Ma non basta. Che parola è? Dio è la parola. Gesù è la parola di Dio, in principio era la parola, questa parola dimorava presso Dio, questa parola era Dio, abbiamo letto, e poi i versetti successivi dicono che viene a noi, finché al versetto 14 di questo capitolo primo si dice: e il Verbo si fece carne. Espressione che significa uomo, persona umana, e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi vedemmo la sua gloria, la gloria dell'unigenito dal Padre. Sentite di nuovo l'idea di volto, volto umano. Ma dicevamo che Verbo vuol dire parola, parola di che? Che parola? Che cosa aveva da dirci? Perché questo vuol dire parola. Questo Dio che ha cercato da sempre la comunicazione, che in Gesù ha voluto dire il massimo che aveva da dirci, cosa aveva da dirci? Qual è questa parola? Che parola aveva da dire? Ci risponde di nuovo il Vangelo di Giovanni. Poco più avanti, al capitolo terzo, al versetto 16, leggiamo un'altra di queste profonde meditazioni sulla vicenda di Gesù, che dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Poi prosegue: Dio non ha mandato il figlio suo nel mondo per giudicare il mondo. Che parola era? In principio era la parola, e la parola si è fatta carne. Che parola era? Era una dichiarazione d'amore. Ecco le cose. Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù è la parola, intendendo per parola non soltanto il volto, la comunicazione, l'epifania, di un Dio che quindi ha voglia di farsi conoscere e non di nascondersi. Qui ci sarebbe da meditare molto sul significato che noi attribuiamo di solito alla parola mistero quando parliamo di Dio, che significa spesso per noi nebbia fitta. Esattamente il contrario di quel che si dice qui, a quanto pare. Ma non solo lo chiama, il Vangelo di Giovanni chiama Gesù parola per questo, ma perché è questa parola. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. E guardate bene che qui c'è un'allusione biblica, che per chi conosce la Bibbia salta negli occhi, per chi non la conosce sfugge. Qui c'è un'allusione: figlio unigenito, figlio unico, che nel prologo viene usato non a caso nel versetto 18, come vi ho fatto vedere. Quindi anche nel prologo si ripete questo termine. Noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria di unigenito dal Padre, il figlio unigenito, versetto 18, ripetutamente. In questo termine figlio unigenito c'è un'allusione biblica profondissima, percepibile solo a chi conosce, vi dicevo, tutta la Bibbia, ed è quella all'episodio famoso del sacrificio di Isacco, figlio di Abramo, chiesto come prova della fede. Quando Gesù chiede, quando Dio chiede, secondo la Bibbia, ad Abramo il sacrificio del suo figlio, non lo chiama il tuo figlio, ma lo chiama il tuo unigenito, cioè l'unico che hai, e quindi tutto, il tuo tutto. Che qui si usi questa stessa espressione non è un caso, è un'allusione, una citazione, come si dice, implicita. E che significa? Che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito vuol dire che ad Abramo questo è stato chiesto per prova, perché poi Abramo non ha sacrificato il suo figlio, ma quello che ad Abramo era stato chiesto per prova, Dio lo ha fatto sul serio. Non per prova, ma per davvero, per noi. E chiunque di noi sappia cosa vuol dire perdere un figlio, sa che razza di prova è. In principio era la parola. Rimesso nel suo, un tantino nel suo ambiente naturale, questo testo ha delle risonanze di fede cristiana primitiva, della scoperta di chi è Gesù, di chi è, non chi è stato, ho detto intenzionalmente di chi è, non semplicemente di chi è stato, perché, come vi dicevo all'inizio, questo è anche il nostro itinerario, il nostro cammino. Noi leggiamo il Vangelo di Giovanni non per sapere cosa scriveva quella volta Giovanni. Certo, prima di tutto perché per questo, perché questo è il codice di comunicazione,
come l'abbiamo chiamato.
Vedete, ad esempio, il prologo, incominciandolo a leggere su questo sfondo, su questa luce, no? Su questa inquadratura, come quelle parole così un pochino strane, un pochino difficili, si rivelano dense di messaggi. In principio era la parola. La parola era presso Dio, la parola era Dio, quella parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare fra di noi. Al versetto 14 si continua il versetto 1 appunto dicendo che è venuto ad abitare tra di noi. Questo è l'altro caposaldo del Vangelo secondo Giovanni che rimbalza già nel prologo. È venuto ad abitare tra di noi. Attenzione anche qui al senso profondo di queste parole. Non vuol dire che è venuto a fare un giretto, eh? Non è venuto a fare un giro turistico per vedere come stavano le cose e poi è tornato a casa sua. Qui bisognerebbe leggere il testo originale per rendersene conto, voi non lo potete fare, bisogna che ve lo dica io. Il significato della frase è venuto ad abitare per restarci. Ha piantato la sua tenda, vuol dire il termine del greco originale. Ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Più avanti vedremo nel capitolo secondo un'altra suggestione profondissima di questo tipo. Adesso la anticipiamo solamente. Ha sposato la nostra condizione umana. Lo si dirà più avanti nel capitolo secondo. Si è legato, ha sposato quello che noi siamo, si è sposato con noi, l'unigenito del Padre. E vedete che anche quest'idea di sposato si lega molto bene con quella suggestione biblica dell'unigenito che vi facevo scoprire prima, no? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. È una storia d'amore. In principio era il verbo, è una parola d'amore. Ecco, inquadrato così, questo prologo, con questi primi grossissimi accenni che io intenzionalmente fatto, inquadrato così, le parole tecniche densissime che usa cominciano a aprirsi per noi ad un orizzonte che è appunto la prefazione, la prima porta d'entrata dentro il Vangelo secondo Giovanni. In principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Dio che vuole parlarci. Egli era in principio presso Dio e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui è stato fatto niente di tutto ciò che esiste. Anche qui sentite il doppio senso di queste parole. A chi conosce la Bibbia può venire in mente il libro del Genesi, primo capitolo, che dice che Dio ha creato con la parola. E Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Il racconto della creazione, secondo Genesi, si svolge in questo schema. Parola, esecuzione. Ordine, realizzazione. ma per chi si ricorda che questo è il prologo del Vangelo, viene in mente che tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto. Viene in mente l'altra frase del Vangelo di Giovanni nel capitolo 14, 15, scusate, la troveremo più avanti. Senza di me voi non potrete fare nulla di buono. Sentite come questo Vangelo è tutto un tessuto di allusioni suggestive, che bisogna imparare anche. Il versetto 4 prosegue dicendo: in lui era la vita. Ecco un altro termine tecnico del Vangelo di Giovanni. La vita. Di nuovo, la vita, cioè la vita. La parola. Cos'è la parola? Sentite che sono termini tecnici, anche dal modo come si presentano, così, secchi, assoluti, senza commento, senza aggettivi. In lui era la vita. Io sono la via, la verità e la vita. Capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Oppure, primissimi versetti, prologo, introduzione, della prima lettera di Giovanni, lo stesso autore, con tutta probabilità, del nostro quarto Vangelo. Forse addirittura alla lettera di presentazione del Vangelo alle sue comunità. Primissimi versetti, questa lettera, ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita. Quello noi annunciamo anche a voi, poiché la vita si è fatta visibile. Noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza a voi, la vita che era presso il Padre si è resa visibile a noi. Dunque non solo la vita è Gesù stesso, che alla luce dei versetti precedenti non è solamente Gesù stesso, è la vita di Dio, che vive così, comunicandosi, che vive di comunicazione, che vive di dono. Quello che per noi è la vita, e cioè prendere, avere, conquistare, possedere, arrivare, giungere, per Dio è dare, offrire. Perché dirà ancora la prima lettera di Giovanni? Perché Dio è amore. Sempre quella lettera di cui abbiamo letto adesso i primi versetti. Che cos'è la vita? Anche qui andrebbe scritto con la maiuscola. La vita di Dio, che a differenza di quello che noi pensiamo che la vita sia, non consiste nel prendere, ma nel dare. La vita, diremmo noi oggi, il senso della vita. Sentite dal modo di usare le parole come sono dense. Questo è il linguaggio parlato da chi e per chi queste cose le capisce, perché le vive, perché ha imparato a scoprirle. Questi sono vocaboli, termini provocatori, suggestivi, coinvolgenti. Come se l'Evangelista dicesse: ecco che cos'è la vita. La vita non è vivere, ma è vivere come Gesù, vivere per amare. In principio era il Verbo, in Lui era la vita. Allora si comprende quel che segue. La vita, quella vita di cui si sta parlando, voleva essere la luce degli uomini. Cos'è la luce in una stanza? Togliete la luce, spegniamo la luce per vedere cosa succede. Entrate in una stanza buia. Perché Gesù è la parola? Ed un altro termine per dire la parola, la vita, la luce. Ecco un altro termine tecnico. Perché quando nella vita di una persona entra la proposta di Gesù, è come quando in una stanza, che era buia, entra la luce. Di che linguaggio suggestivo? In Lui era la vita. Quella vita voleva essere la luce di noi uomini. E quella luce splende nelle nostre tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Che parole qui. Cioè, quella vita, intesa in quel senso, che se accolta diventa luce, cambia di senso, di colore, di diverso la vita, quella vita splende nelle nostre tenebre, cioè è venuta, ha provato a venire a accendere la luce, ma le tenebre non l'hanno accolta. In questa frase c'è tutta la storia dell'umanità. Ditemi che non si può leggere così tutta la storia dell'umanità. Da quando è che gli uomini sanno che cos'è la luce, che cos'è la vita? Ma continuano a sbagliare. Spiegatemi perché. E siccome la luce splende nelle nostre tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, venne un uomo mandato da Dio. Un altro di quelli mandati ad attaccare la luce. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per rendere testimonianza alla luce. È venuto per dire: guarda che c'è Elena che vuole attaccare la luce, ci stai? Gratis. La vuoi? Perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce. Era venuto a dire che la luce, se si vuole, c'è. Infatti veniva nel mondo la luce vera, quella che vuole illuminare ogni uomo. Anzi, visto che si era parlato di Giovanni, contemporaneo di Gesù, come si sa dagli altri Vangeli, egli era nel mondo. In quel mondo che fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Di che mondo si tratta? Si tratta del mondo delle persone, non delle piante, dei monti e del mare. Il Vangelo di Giovanni, quando parla di mondo, lo troverete anche poi, intende delle persone, il mondo delle persone. Venne fra la sua gente, infatti prosegue. Dopo aver detto nel mondo, si capisce anche dal versetto successivo che si intende la gente. Ma i suoi, fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Sentite per la seconda volta il ritorno di questo tema, nel prologo di Giovanni. Vedete che già sullo sfondo siamo alle prime righe, già sullo sfondo si intravede la croce di Gesù.
I suoi qui vuol dire sempre tutti, non i suoi nel senso di quelli
che... Ma a vedere da quel che segue un po', ricordandoci che questo è il prologo del Vangelo, cioè che termina con la crocifissione, con il racconto della passione, sembrerebbe che venne fra i suoi, nel senso che quella parte del mondo, dell'umanità, del mondo di cui si parla prima, che dovevano essere i suoi, cioè che da secoli, con cui da secoli era cominciata la storia del Verbo, in principio era il Verbo.
Quindi i suoi, allora riferisce al popolo di Israele?
Sembra che si riferisca più a questo, proprio perché sottolinea poi che a quanti però lo hanno accolto, e infatti furono alcuni di questo popolo i primi a riconoscere, ad accogliere Gesù, ha dato potere di diventare figli di Dio. Si usa per la prima volta questa espressione, commentandola poi subito così. Quelli che credono nel suo nome, quelli che non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Figli di Dio in questo senso, che sono stati generati da Dio come? Quelli che l'hanno accolto, hanno accolto chi? Colui che è la parola. Quei figli di Dio equivale a persone che hanno accolto Gesù come la parola, il volto umano di Dio, la parola d'amore, la dichiarazione d'amore di Dio, e proprio perché l'hanno accolta sono diventati come Lui. Poi, come se fino a questo momento non fosse già stato detto tutto questo, a sottolinearlo, a riprenderlo ancora meglio, come una specie di spirale che ritorna su se stessa, e il Verbo si fece carne. Questa parola si è fatta persona, volto, e venne ad abitare in mezzo a noi. Quel senso profondissimo che dicevo prima. E noi abbiamo visto la sua gloria, la gloria che è dell'unigenito dal Padre, venuto dal Padre, donato dal Padre. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito, pieno di grazia e di verità. Ed ecco che già da queste ultime espressioni noi vedemmo la sua gloria, e cioè la gloria dell'unigenito dal Padre. Ricordando quello che abbiamo letto prima, sempre nel Vangelo di Giovanni, si capisce che la gloria di Gesù, quella che lo dichiara unigenito dal Padre, mandato dal Padre, donato dal Padre, sacrificato dal Padre, è precisamente manifestata o culminante nella sua morte. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito. E proprio perché nella morte di Gesù, secondo il Vangelo di Giovanni, lo dirà un pochino più avanti nel capitolo 15, in modo esplicito anche nel 13, è il culmine della parola d'amore di Dio per l'umanità, proprio per questo il crocifisso è pieno di grazia e di verità. Poco più avanti, sempre nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, sentiremo parlare di crocifisso in questo modo. Capitolo 3, versetto 14, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, e anche qui si fa un'allusione biblica per chi conosce la Bibbia, molto trasparente, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia da lui la vita. E qui si aggiunge un aggettivo che solo qualche volta si trova nel Vangelo di Giovanni aggiunto alla parola vita, la vita eterna, che serve soltanto a sottolineare e a qualificare che si tratta della vita di Dio, non di una vita oltre questa, ma della vita di Dio in Gesù comunicata a noi. Pieno di grazia e di verità, pieno di grazia, pienezza di grazia e di verità, un po' come il pozzo di cui si parlerà nel capitolo 4, un po' come il serpente di cui si parla nel capitolo 3, che è un episodio del libro dei Numeri, in cui si racconta di una epidemia di morti improvvise nel deserto durante la traversata del deserto per morti di per punture, morsi di serpenti, a cui si pone rimedio con un serpente di bronzo piantato in mezzo all'accampamento, guardando il quale, volgendo lo sguardo verso il quale gli israeliti avrebbero trovato la guarigione dai morsi dei serpenti, cioè non sarebbero morti come succedeva. Quello è diventato nel Vangelo di Giovanni l'emblema, il simbolo, l'immagine, più la bandiera più significativa del crocifisso, guardando al quale, volgendosi al quale, cioè, come dice la parola biblica, convertirsi, che vuol dire voltare la faccia, voltarsi verso, convertendosi al crocifisso o comprendendo di che si tratta e accogliendolo come Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, voltandosi a quello, come dice il capitolo 3, si trova la pienezza della grazia, della verità, la pienezza della vita. Questa parola è un altro termine tecnico del Vangelo di Giovanni, la verità. Lo troveremo un sacco di volte. ed anche su questa parola, al capitolo 14, sentiremo la frase «Io sono la verità». Io sono la via, la verità, la vita. Espressione densissima. Io sono la via della verità che dà la vita. Le espressioni, le parole sono tra loro collegate a catena per via di questo linguaggio suggestivo del Vangelo di Giovanni. E proprio perché si era detto di Gesù, del crocifisso, della sua gloria, della manifestazione dell'amore di Dio, dell'unigenito dato dal Padre, di cui si ha l'epifania nel crocifisso, si era detto pieno di grazia e di verità, al versetto 16, dopo aver ricordato di nuovo Giovanni il Battezzatore, di passaggio, al versetto 16 si prosegue dicendo «dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto». Grazia su grazia, traduce l'italiano, con un'allusione che forse il versetto successivo, con una somma che forse il versetto successivo, 17, illustra un pochino, quando dice poiché se la legge, termine tecnico per gli ebrei per indicare la scrittura dell'Antico Testamento, poiché se la legge, la scrittura, suprema norma di vita per il popolo di Israele, fu data per mezzo di Mosè, la grazia della verità, il regalo della verità che dà la vita, vennero a noi, venne a noi per mezzo di Gesù. La prima volta nel prologo che si nomina il nome di Gesù, dopo averlo chiamato fino adesso la parola. Viene usato il termine più antico, Gesù Cristo, cioè Gesù di Nazareth è il Cristo, come vi dicevo all'inizio. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, cioè una somma di questo genere, non solo ciò che da Mosè fu dato ad Israele, ma molto di più è dato da Gesù a noi. La grazia della verità, di questa espressione sarà pieno il seguito del Vangelo, la verità, non solo in quella frase che vi ho accennato prima, io sono la verità, ma ricordatene un'altra che sicuramente l'avete in mente. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Capitolo 8, sempre del nostro Vangelo di Giovanni. La verità nel 4 Vangelo è la parola o il verbo,